Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS Italian live o in podcast e io sono Massimiliano Gugole. Donald Trump è stato assolto dalla procedura di impeachment lo scorso sabato 13 febbraio a Washington dal Senato. Nessuna sorpresa quindi, la maggioranza dei 2/3 dei senatori era fin dagli inizi apparsa come difficilmente raggiungibile. Ma intanto gli Stati Uniti hanno superato la fase Trump o questa tensione continua con rischi sulla sicurezza nel futuro prossimo del paese? Per capirne un po' di più ci colleghiamo ora con l'Italia per sentire Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi ed ex direttore dell'ANSA. Buonasera Giampiero.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, parliamo appunto, Giampiero, di Donald Trump e della sua assoluzione. Donald Trump sembra essere intenzionato a rimanere attivo in politica, anche con il presidente Joe Biden che ha dichiarato che anche se il voto finale non ha portato a una condanna, la sostanza dell'accusa non è in realtà in discussione. Partiamo proprio da queste parole di Biden, quindi. Che valutazione si ha in questo momento degli Stati Uniti del ruolo di Trump e di quello che è successo durante appunto la procedura di impeachment?
La valutazione del ruolo di Trump nell'insurrezione o nel momento insurrezionale del 6 gennaio, quando suoi sostenitori hanno preso d'assalto il Campidoglio e invaso il Congresso degli Stati Uniti dopo un suo comizio incendiario, divisa tra nell'opinione pubblica tra quella dei democratici che lo considerano senza ombra di dubbio colpevole e quella dei repubblicani che invece in larga maggioranza, circa il 70% degli elettori repubblicani, lo considerano non meritevole di impeachment e che fra i repubblicani continui a esserci un forte sostegno per Donald Trump, lo dimostra anche un sondaggio pubblicato nelle ultime ore, in queste ore, secondo cui il 54% degli elettori repubblicani auspicano che Donald Trump sia il candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2024. Quindi resta una sorta di OPA sul partito repubblicano da parte di Trump, anche se il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, il cui voto contro l'impeachment è stato praticamente decisivo perché ha condizionato anche il voto di molti suoi colleghi, continua a distinguere dicendo che l'assoluzione di Trump nel processo di impeachment era un voto a tutela della Costituzione, perché la sua tesi è che quel procedimento era incostituzionale, ma non a tutela di Trump, le cui responsabilità nei disordini del 6 gennaio, che lo ricordiamo, fecero 5 morti, sono evidenti. Tanto evidenti,
Giampiero,
che la magistratura...
Se me lo consenti, scusa se ti interrompo. Abbiamo proprio un piccolo estratto di McConnell, visto che l'hai citato. Lo facciamo ascoltare anche ai nostri ascoltatori, così per sentire direttamente da lui appunto quello che tu hai riassunto. Solo un piccolo estratto.
There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president.
Quindi responsabilità morali e anche pratiche innegabili anche secondo chi l'ha di fatto assolto. A te, Giampiero.
Sì, è tant'è vero che prendendo anche spunto dalle parole di McConnell come dalle prove portate, dalle testimonianze portate dall'accusa nel processo di impeachment, la magistratura ordinaria ha adesso aperto un'indagine sulle responsabilità di Trump in quei fatti, perché se vogliamo accogliere la posizione repubblicana che il presidente non era più colpibile con l'impeachment perché non era più presidente, allora è esposto alla giustizia ordinaria che può contestargli i eventuali reati commessi. Del resto Trump non ha soltanto la grana del 6 gennaio in sospeso con la giustizia, ci sono inchieste per le pressioni esercitate su governi locali, in particolare su quello della Georgia, per cambiare il risultato delle elezioni, e poi ci sono a New York e altrove, ma soprattutto a New York, una serie cospicua di inchieste aperte contro di lui e contro i suoi familiari per evasione fiscale, per frode in affari e anche su un terreno più, se vogliamo, banale, per violazione, per comportamenti impropri nei confronti di donne che lo hanno denunciato, e anche per una bega in famiglia, una nipote che contesta di essere stata derubata dell'eredità di uno del nonno.
Quindi attacchi da diversi fronti, ma il Partito Repubblicano in realtà al momento sta dando prova di supporto a Donald Trump. Sono poi iniziate anche le purghe dei traditori e Trump ha dichiarato pubblicamente di avere molto da condividere nei prossimi mesi con i suoi sostenitori. Ma come comunicherà adesso Trump, ora che non ha più accesso ai social media, che di fatto hanno contribuito in modo vitale al suo successo?
Sì, questo è un problema effettivamente per Trump, perché sembra essere finito in un buco nero di silenzio, non riesce più a far uscire la sua comunicazione. Twitter lo ha bandito, Facebook non è mai stato un suo terreno di elezione e comunque lo ha sotto controllo. L'alternativa che lui aveva immaginato a Twitter, Parler, è stato chiuso. È tornato online soltanto oggi, ma non ha certo ancora almeno l'impatto di Twitter o di Facebook o di Instagram, che però Trump non usa molto. Si ipotizza, si presta a Trump il desiderio di farsi promotore di una televisione a destra di Fox News che lui possa controllare, ma anche qui poi bisogna costruire l'audience di questa televisione. Un'ipotesi è Newsmax, una stazione televisiva già esistente, ma non di grande peso a livello nazionale negli Stati Uniti. Però Trump dovrà trovare il modo di comunicare. Bisogna dire che la stampa gli sta facendo un po' un favore in questo senso, nel senso che parlandone sempre male, ma continua a parlarne tantissimo. Ci sono ancora giorni e giornali su cui c'è più Trump che Biden, nonostante Biden sia ormai il presidente da quasi un mese e Trump sia ormai lo sconfitto da oltre 3 mesi.
Siamo in collegamento con Gian Piero Gramaglia, giornalista ex direttore dell'ANSA, esperto di questioni statunitensi, con il quale stiamo appunto discutendo del post-Trump, che è già iniziato, come ha ricordato almeno adesso Gian Piero Gramaglia, con Biden già in carica da un mese. Ecco, Gian Piero, dopo un inizio di rottura con un numero record di decreti che volevano stravolgere l'eredità di Trump, Biden poi, o comunque la sua amministrazione, ha dato anche alcuni elementi di continuità con la presidenza di Trump, ad esempio le critiche alla trasparenza della Cina, le sanzioni all'Iran riconfermate. Cosa è successo in questo momento? Biden sta rallentando o che cosa sta cambiando davvero negli Stati Uniti e cosa invece continuerà nonostante appunto l'avvicendamento alla carica presidenziale?
Beh, come tu hai ricordato, l'inizio della presidenza Biden, proprio i primissimi giorni, la prima settimana, è stata devastante per l'eredità politica e normativa di Donald Trump. È stato colpito Donald Trump da una sorta di damnatio memoriae del suo operato, perché una raffica di decreti ha cancellato i decreti di Trump. Trump aveva sostanzialmente governato per decreti, di affidato a leggi c'era ben poca cosa sui fronti dell'ambiente, sui fronti della migrazione, sui fronti dei diritti civili. Una larga raffica di misure che hanno riportato l'America su binari più tradizionali. Quello che tu interpreti correttamente, come invece un rallentamento della svolta lo abbiamo in politica estera. Biden non può esporsi al rischio di una narrativa che lo mostri come l'amichetto della Cina quando Trump era il contraltare della Cina, il difensore degli Stati Uniti rispetto alla Cina, quindi nei confronti della Cina sul fronte commerciale ed economico, nei confronti della Russia sul fronte dei diritti fondamentali, che a Trump in fondo sembravano interessare di meno, a cui sembrava prestare meno importanza, il nuovo presidente riafferma una posizione negoziale o comunque di dialogo, ma senz'altro ferma. E lo stesso fa nei confronti dell'Iran, pur sapendo sia l'Iran che Biden, che gli Stati Uniti, che un ritorno al negoziato fra le due parti è probabilmente inevitabile per rimettere in funzione un accordo sul nucleare, una delle cui condizioni è il venir meno delle sanzioni.
Grazie Giampiero per il tuo intervento e alla prossima.
Grazie a te Massimiliano e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.